Allora vi invito ad aprire le vostre Bibbie e vi invito ad avere le Bibbie, quelle di carta, fratelli, sorelle, perché la Bibbia di carta, a differenza da tutti gli strumenti elettronici, c'ha un vantaggio, non squilla. La Bibbia di carta fa solo una cosa, la Bibbia. Invece tutto ciò che ci avete di tecnologico ve si spegne, finisce la batteria, ve suona il telefono, fa mille altre cose che non c'entrano niente con la Bibbia. Quindi se non hai una Bibbia cartacea, procuratela. Se non ce l'hai, la puoi ricevere anche alla libreria. Prima lettera di Pietro, capitolo 4. Fratello Gian diceva che il ritorno del Signore è vicino. È proprio vero. E noi parleremo di questo, Capitolo 4 della prima lettera di Pietro. L'Apostolo Pietro scrive questa lettera. Pensate, Pietro, quello che gli hanno fatto una basilica in onore suo, quello che gli aprono la porta e lui pensava ad altre porte, veramente. No, il Pietro che scrive questa lettera è stato un uomo di Dio che non cercava gli onori degli uomini, che era un pescatore e che Gesù chiamò ad essere pescatori d'uomini. Prima Pietro 4, Dio sia lodato. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo essi trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti, per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, potessero vivere nello spirito secondo Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui, ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Amen. E il testo è nel verso 7. La fine di tutte le cose è vicina. La fine di tutte le cose è vicina. Sta finendo l'anno 2024. Buona fine, buon principio, si dice la gente, no? Finisce un altro anno. Questo ci ricorda che il tempo scorre, non si può fermare. Non puoi fermare le lancette dell'orologio. Qualcuno toglie le pile, l'orologio si ferma, ma il tempo continua ad andare, però non è che il tuo orologio si può fermare, ma il tempo continua a trascorrere. E la fine si avvicina. La fine si avvicina. Ora, non solo la fine tua e mia, ma la fine di tutto si avvicina. No, perché qualcuno dice, sì, vabbè, il mondo è così, insomma, chi nasce, chi muore. Ma proprio la fine di tutte le cose si avvicina. Sta per finire tutto. Qualcuno dirà, vabbè, l'Apostolo Pietro scrive queste parole circa 2000 anni fa, ancora non è finito il mondo. Quindi il mondo può essere che continua un altro po'. D'altronde noi continuiamo a fare progetti, continuiamo a pensare che faremo l'ultimo dell'anno, staremo insieme, poi inizierà l'anno 2025 e giustamente dobbiamo predisporci perché non puoi all'ultimo momento fare le cose, devi sempre programmarle. Sì, d'accordo. Ciò non toglie che il Signore ci avvisa che le cose stanno per concludersi. E siccome la fine di tutte le cose è vicina, l'Apostolo Pietro esorta i credenti a fare qualche cosa. A fare qualche cosa. E io ho tirato fuori almeno 7 cose che dobbiamo fare, fratelli, sorelle, da questo brano, perché la fine è vicina. Amen. Noi sappiamo che quando termina qualcosa, noi dobbiamo fare determinate cose. Per esempio, se tu devi lasciare un'abitazione, una casa, perché ti hanno mandato fuori, tu stavi in affitto, ti hanno dato lo sfratto, te ne devi andare e ti dicono entro tale data devi andare via. Tu sai che quando si avvicina quel tempo devi fare qualcosa, ti devi trovare un'altra sistemazione, devi fare un trasloco, devi cominciare a portare via le cose, devi cominciare a pensare al tuo futuro, dove devo andare, allora ci dovrà essere magari che mezzi ci sono per muovermi, per andare al lavoro, devi fare tante cose. Ti devi preparare. E quando Dio dice che tu devi traslocare, nel senso che tu devi lasciare questa dimora terrena perché fra poco arriva il Signore e quelli che credono se ne vanno in cielo, amen. E lo ribadisco, quelli che credono se ne vanno in cielo, gli altri no, gli atei, gli increduli, i persecutori, gli sbeffeggiatori, omicida, ladri, malfattori, quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio. E Pietro lo dice a un certo punto, ma se il giusto è appena salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Dove finiranno? La fine è vicina. E allora è giusto che noi cominciamo a prepararci in maniera che ci portiamo un buon bagaglio. Amen. Ricordo sempre il fratello Bruno, chi l'ha conosciuto se lo ricorderà, e lui quando testimoniava diceva sempre che noi dovevamo spedire buon materiale lassù. Tutto quello che fai qua giù è per spedire buon materiale lassù. Perché tutto quello che accumuliamo o facciamo per la terra verrà distrutto. Resterà solo quello che abbiamo fatto per il Signore. Quello rimane per sempre. Amen. Se hai fatto qualcosa nella tua vita per il Signore, quella cosa la ritrovi. Tutto quello che hai fatto per te stesso, per il tuo benessere, per il benessere della tua famiglia, e tutte cose contingenti che rimangono qua. La fine è vicina, perciò, prima cosa, siate dunque moderati e sobri. La fine di tutte le cose è vicina, siate dunque moderati e sobri. La prima cosa, equilibrio. Stabilità. La moderatezza e la sobrietà sono delle virtù dei cristiani. Il cristiano deve essere una persona equilibrata. Una persona che non ha eccessi. Purtroppo qualche difetto ce l'abbiamo. Ma non dobbiamo cadere negli eccessi. Noi siamo persone equilibrate. Quanti ci conoscono e vengono a contatto con noi, la nostra testimonianza di fede, potranno pur dire: io non credo quello che credi tu. Però dovranno dire: tu sei una persona ragionevole, una persona equilibrata, una persona sobria. Non vedo in te fanatismo, non vedo in te estremismo religioso. Che Dio ci liberi dagli estremismi, ma ci faccia essere sobri e moderati. Perché questo è ciò che colpisce le persone, ciò che rimane impresso alle persone. Ma guarda, io sono stato lì in quella chiesa. Sì, pregano, cantano, lodano, alzano la voce, però non sono persone esaltate. Non fanno cose strane. Anzi, parlano della parola di Dio e quello che dicono è coerente con ciò che è scritto nella parola di Dio. Amen. La gente ci legge. E quando ci leggono devono vedere coerenza fra quello che noi esprimiamo e quello che è espresso nella parola di Dio. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Siccome la fine è vicina, fratelli, dobbiamo pregare il Signore. Amen. Dobbiamo stare in comunione con Dio. Stare in comunione con Dio significa, appunto, ricevere le sue istruzioni, metterle in pratica, chiedere a Dio cosa vuole. E il Signore parla, abbiamo sentito che parla al cuore dei nostri parenti, ma Dio parla al nostro cuore. Quando noi preghiamo, parliamo con Dio. E Dio parla con noi attraverso la sua parola. Amen. Ci dobbiamo dedicare alla preghiera. Io ringrazio il Signore per l'iniziativa della preghiera mattutina. Voglio anche dirvi che questo periodo di feste, perché ovviamente c'è più bisogno che siate con i vostri familiari, sospenderemo per un po' la preghiera del mattino. Domani mattina c'è la preghiera. Poi si sospende, ma è bello dedicarsi alla preghiera, è un allenamento. Più preghi e meno fai fatica a pregare, meno ti stanchi. Amen. La fine è vicina, dobbiamo essere virtuosi, moderati, sobri, dedicarci alla preghiera e soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Abbiate amore intenso, non un amore tiepido, non un amore di facciata, oh quanto ti voglio bene. Ti saluto, ti abbraccio, ti bacio e poi ognuno alla sua tenda, diciamo. Ma il vero amore è un amore che si interessa della condizione dell'altro. Un amore intenso gli uni per gli altri. Un amore concentrato, direi, no? E poi dice che l'amore copre una grande quantità di peccati. Oh, Signore, abbiamo bisogno di amore, perché noi commettiamo una gran quantità di peccati, vero? O no? Guarda, quello lì, quello grande peccatore, quello c'ha bisogno proprio dell'amore di Dio, anche del tuo. Ma sappi che quando qui si parla della gran quantità di peccati, non è che si parla della gran quantità di peccati degli altri. Si parla del fatto che tu ed io siamo dei grandi peccatori. Ah, ma a me il Signore mi ha salvato, io non cado più, non pecco più, non sbaglio più. Ma in che pianeta vivi? Certo, il Signore ci ha liberati dal peccato e dalla schiavitù del peccato. Il peccato non è più un'abitudine come lo era prima. Non è più, noi non ci troviamo più a vivere nel peccato. Il Signore ci ha liberati, amen. Però sbagliamo. Sbagliamo. E abbiamo bisogno dell'amore di Dio. E abbiamo bisogno dell'amore degli altri, del perdono degli altri, della pazienza degli altri. E la stessa cosa dobbiamo fare noi verso gli altri. Perché se tu ti rendi conto che sei un peccatore salvato per grazia, sarai molto più amorevole verso gli altri. Gli altri non sono migliori di te, tu non sei migliore degli altri. Siamo tutti sotto lo sguardo d'amore del nostro Padre Celeste. Siamo tutti stati chiamati a questa grazia meravigliosa. Perché la fine è vicina, ma allora è meglio amare che stare lì a tirare fuori sempre il pelo nell'uovo, a dire ah ma tu questo, ma tu quello, ma il Signore ritorna. La fine è vicina. Risolviamo i conflitti, mettiamo a posto le liti, risolviamo i problemi, fratelli e sorelle, Gesù ritorna. Non ci vuole vedere, non ci vuole trovare quando ritorna, e sappiamo che Gesù ritorna all'improvviso come un ladro di notte, è scritto. Quando meno te l'aspetti, la fine arriva. E allora? Come ci trova Gesù? Ci trova impegnati in una bella litigata. Ci trova impegnati in una lite giudiziaria infinita, che magari con un po' di buonsenso si potrebbe risolvere, no? Fratelli, io ve lo dico, i cristiani non intentano cause, piuttosto ci rimettono. Ma qui bisogna rimetterci tanto. Pensa a quanta pace ci rimetti, fatti i conti e vedi se ti conviene. Perché Dio non ci ha chiamati a vivere una vita di contese. Poi certo, Bisogna esaminare tutte le situazioni, ma il principio deve essere quello della pace, fratelli. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, perché la fine è vicina. E poi sappi che quando tu hai un sentimento così, Dio ti difende. Dio prende la tua difesa. Altro che avvocati, quando c'hai Gesù che ti difende, la causa è vinta. Amen. Poi un'altra cosa, la fine è vicina, quindi verso 9, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. È bella questa parola, mormorare, nell'originale è una parola onomatopeica, cioè fa pensare al borbottio, anche borbottare, una parola onomatopeica. Che vuol dire onomatopeica? Fratello Alberto, hai mangiato il vocabolario? Una parola il cui significato è simile alla parola stessa. Gorgoglio, borbottio, fa pensare proprio a qualche cosa. Sibilare è un'altra parola che fa pensare a qualcosa. Sono parole in cui nella parola stessa il concetto è espresso in maniera così vivido. L'accoglienza deve essere fatta senza borbottare, senza mormorare, senza lamentarsi. Perché noi come usciamo un attimo fuori dal seminato, subito, stai chiedendomi troppo. Ma la fine è vicina. La fine è vicina. Dobbiamo accoglierci. Dobbiamo essere ospitali gli uni verso gli altri. Si parla tanto di accoglienza e voglio dire che al di là di tutte le cronache che sentiamo, l'Italia e gli italiani sono un popolo accogliente normalmente. Però i cristiani devono essere ancora più accoglienti. Amen. Dobbiamo accogliere lo straniero, il derelitto, il malato, il solitario. Dobbiamo accogliere. La nostra chiesa deve essere una chiesa di accoglienza. Amen. E quanto più, perché la fine è vicina. L'accoglienza significa anche che noi dobbiamo essere disposti, scusate il termine, a sporcarci le mani. Perché quando accogli qualcuno, non è che puoi pretendere che quello che accogli sia tutto bello preciso. Magari ti arriva rovinato. Magari ti arriva sporco. Ti arriva affamato. Ti arriva grande peccatore. Ti arriva rovinato dalla vita e tu non devi avere paura di accoglierlo, di abbracciarlo. Ma poi io non lo so, poi io c'ho paura perché quello poi magari se ne approfitta. Anche in questo, come in tutte le cose, c'è un minimo di rischio. D'altronde abbiamo sentito che i bisnonni del fratello Gian per predicare il Vangelo sono stati perseguitati e uno ha dato la sua vita per il Signore. C'è sempre un rischio nel fare la volontà di Dio e ci può essere un rischio anche nell'accogliere lo sconosciuto, ma se noi facciamo ogni cosa con amore, noi lo sconosciuto lo conquistiamo a Gesù. Amen. dobbiamo avere saggezza, certamente sempre con l'equilibrio, con la preghiera, con l'amore, ma dobbiamo essere ospitali, accoglienti, senza mormorare. Poi ci viene detto che dobbiamo essere oculati, nel verso 10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Buoni amministratori della grazia di Dio. Mi piace. Dobbiamo essere oculati, buoni amministratori. Un buon amministratore non è uno che sperpera. Tu hai ricevuto da Dio qualcosa di straordinario, la sua svariata grazia. Dio ti ha dato i suoi doni, ti ha dato l'intelligenza di comprendere le scritture, ti ha dotato delle sue virtù, ti ha dato lo Spirito Santo e tu devi essere buon amministratore. Ora, un buon amministratore non è colui che mette tutti i tesori sottoterra, come pensava quello che aveva ricevuto un solo talento, vi ricordate? Quello che aveva ricevuto un talento solo, disse, ah, io, sai che faccio, io ho paura, lo metto sottoterra. No, gli altri che avevano ricevuto 2 o 5 talenti si diedero da fare, amministrarono questi talenti, li fecero fruttare e alla fine ne ottennero il doppio. Dobbiamo essere oculati come buoni amministratori. Io credo che ogni coppia, ogni famiglia cerchi di amministrare nel miglior modo le entrate, vero? Cioè sì. Perché qualcosa entra, insomma, no? Sennò saremmo tutti in mezzo alla strada, ma qualcosa entra e bisogna ragionare, no? Bisogna riflettere su come si spendono i nostri soldi. Dobbiamo essere buoni amministratori, perché altrimenti poi, ma com'è che qui non c'è rimasto più niente? Ma io ho comprato un sacco di cose, ho capito. Però poi c'è da pagare la bolletta, c'è da pagare l'affitto, c'è da pagare la rata, c'è da pagare assicurazione, avete pagato i bolli, tutto a fine anno, no? Perché... E dobbiamo essere buoni amministratori, sennò come facciamo? Ora, se tu sai che le tue risorse sono limitate, non è che tu vai a fare il pranzo, la cena, il cenone di Capodanno a 200 euro, no? Non lo fai, vieni in chiesa l'ultimo dell'anno, porti qualcosa da mangiare e qui si sta gratis, gloria a Dio, si sta pure meglio. Ma come si fa sotto le feste, bisogna spendere. Io ho sentito una statistica, ma allucinante, ogni famiglia mediamente spende 250 euro per regali, quindi mediamente ogni famiglia dovrebbe ricevere 250 euro di regali. Se ogni famiglia fa 250 euro di regali, in media noi dovremmo ricevere 250 euro di regali, non l'ho ricevuti 250 euro di regali. Ma ho pensato, ma la gente non riesce ad arrivare a fine mese? Spendono 200 euro per il cenone, 250 euro per i regali, questo per quello. Io non voglio fare i conti in tasca alla gente, però ognuno... Ma Dio ci chiama a essere buoni amministratori, fratelli, sorelle. E in questo essere buoni amministratori c'è anche ricordarci di chi non c'ha niente. Ricordarci di chi è povero. Ricordarci di chi soffre. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. E qui si parla non tanto dell'aspetto economico, quanto dell'aspetto della nostra vita. Come spendiamo la nostra vita? Dio ci ha dato dei doni. Tu sei un dono alla Chiesa. Quando Dio ti salva, tu sei una risorsa per la comunità dove sei. Te ne rendi conto? Tu hai un valore, perché tu sei portatore della grazia di Dio e hai ricevuto un dono. No, io non c'ho niente. No, a me il Signore non mi ha dotato di nessun dono. Io sono una persona incapace di fare alcunché. Menti sapendo di mentire, perché tu puoi fare qualcosa. Amen. Dio ti ha salvato, ti ha dato il dono della vita eterna, e quando Dio ti salva, ti equipaggia, ti dà qualcosa, prende la tua personalità, magari un po' complessa. Sono stato diplomatico? Prende la tua personalità un po' complicata e ne tira fuori delle perle preziose per il bene della Chiesa, per il bene del prossimo, per il bene dell'umanità, per il mondo che ti circonda, per chi non conosce Cristo. Tu hai qualcosa da dare. Fallo, dallo, mettilo al servizio degli altri. E infatti l'altro punto è il servizio. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Tu ed io siamo chiamati a servire. Salvati per servire. Questo era il motto dell'esercito della salvezza. Sarebbe bello che fosse pure il motto nostro. Salvati per servire. Siamo stati salvati per servire, servire Dio e servire i fratelli. Perché il Signore ci salva per essere utili, per fare qualcosa. Ah no, Signore, a me non me la deve fare niente. Io pensavo che tu mi salvavi, mi porti in cielo, poi basta, però non mi chiede niente, Signore, io voglio. Hai fatto tutto tu. Io ti ho accettato, però non voglio fare niente. No, qualcosa devi fare. Amen. Ma non per salvarti l'anima. Il problema della tua salvezza è stato già risolto. Gesù ha pagato sulla croce per te. Gesù ha compiuto tutto. La nostra salvezza è un problema risolto. Ma se tu ami Gesù, tu lo devi servire. E non puoi fare a meno di servirlo. E se vuoi servire Dio, servirai anche i tuoi fratelli. Servizio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, per mezzo di Gesù Cristo. E infine l'ultima cosa. La fine è vicina, quindi carissimi, gli ultimi 7-8 versi ci parlano proprio di questa persecuzione, delle sofferenze, della prova, di essere insultati, perseguitati per amore di Gesù, per amore del Signore. La fine è vicina, allora preparati a essere costante nelle prove, a sopportare le difficoltà. La gente intorno a noi soffre. Vi siete accorti? La gente soffre. Solitudine, depressione, ansietà, malattie di vari tipi, fobie, paure, La gente soffre, anche noi soffriamo. E noi soffriamo più degli altri perché noi soffriamo anche perché siamo cristiani. Alcuni soffrono solo queste cose, come tutti, ma noi abbiamo una cosa in più. Soffriamo per il Signore. Soffriamo nel Signore. Soffriamo come Chiesa. Beh, in tutte queste cose dobbiamo glorificare Dio e ci dobbiamo rallegrare. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. Vabbè, fatemelo di... tanto per un po'. Noi non siamo una chiesa dove tutto funziona. Oh, tutto funziona, non c'è un problema. Qualche problema ogni tanto c'è. Soprattutto non siamo una chiesa dove tutto deve andare per forza bene. A volte le cose non vanno bene. A volte si soffre. Ma è biblico. Perché alcuni dicono no, noi non vogliamo la sofferenza, noi non vogliamo la malattia, noi non vogliamo le prove, noi non vogliamo soffrire, noi dobbiamo sempre cantare, gioire e rallegrarci. Amen. Noi cantiamo, gioiamo e ci rallegriamo anche in mezzo alle sofferenze, alle prove, alle malattie, perché il nostro Signore ci ha detto che nel mondo avremo tribolazione. Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Amen. Quindi la tribolazione ci deve stare. Ci sta. Possiamo essere tribolati e rallegrarci. Amen. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. La fine è vicina. Ci siamo quasi. Sentiremo suonare la tromba, stamattina fratello Cipriano ha sottolineato questo aspetto del ritorno del Signore, si sentirà una tromba, uno squillo lungo, lo riconosceremo, e quando suonerà quella tromba sarà venuto il momento di partire e andremo col Signore. La fine è vicina. Chiniamo il capo, preghiamo.